Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robbie Ginz. Parte seconda, capitolo 6. Svariati trattenimenti coi quali l'autore diverte il re e la regina. Sue prodezze musicali. Egli ragguaglia il re dello stato dell'Europa e Sua Maestà gli fa qualche osservazione su questo proposito. Un paio di volte alla settimana assistevo all'alzarsi del sovrano e qualche volta restavo a parlare con lui anche mentre si faceva fare la barba, spettacolo che da principio mi faceva paura perché il rasoio del barbiere era lungo il doppio di una nostra falce. Secondo l'uso del paese, Sua Maestà si faceva radere soltanto 2 volte ogni 8 giorni. Un giorno chiesi al barbiere qualche pelo della barba del re. Poi presi un pezzetto di legno in cui feci con un ago molti buchi a eguale distanza l'uno dall'altro e infilandovi dentro convenientemente i peli ne ottenni un bel pettine. Mi fu utilissimo perché il mio era rotto da un pezzo e non serviva più, né v'era nel paese un operaio capace di fabbricarmene un altro. Mi procurai anche un altro divertimento facendomi dare dalla cameriera particolare della regina i capelli che cadevano alla sovrana mentre si faceva pettinare. Quando ne ebbi una quantità sufficiente, feci fare allo stipettaio di corte 2 poltrone uguali a quelle che stavano nella mia casetta e gli feci fare molti buchi nel legno delle medesime con un finissimo succhiello. Preparate così le gambe, i bracciali e gli schienali delle poltroncine, cominciai a infilare nei buchi i capelli della regina. E così fabbricai il fondo presso a poco come si fa in Inghilterra per i mobili di giunco. Poi regalai le poltrone alla regina, che le mise nel suo armadio come oggetti rari. Una volta voleva anche che mi mettessi a sedere in una di quelle poltrone, ma mi rifiutai, protestando che mi sarei fatto uccidere 1000 volte piuttosto che posare una parte così ignobile del mio corpo sopra i nobilissimi capelli che avevano avuto l'onore di adornare la testa di Sua Maestà. Con questi capelli, poiché avevo sempre avuto capacità nella meccanica, feci anche un piccolo borsellino lungo circa 5 piedi col nome della regina intessuto in lettere d'oro che regalai a Glumcic con il consenso di Sua Maestà. A dire la verità, era più per essere mostrato che usato, perché non aveva la forza per portare il peso delle monete più grosse e quindi dentro non teneva altro che qualcuno di quei ninnoli che piacciono le bambine. Il re, che era appassionato di musica, teneva spesso dei concerti a corte. Io vi assistevo stando nella mia scatola, ma il rumore era tale da impedirmi di distinguere qualunque motivo. Tutti i tamburi e le trombette del nostro regio esercito, rullando e suonando insieme vicino al mio orecchio, non avrebbero pareggiato quel fracasso. La mia abitudine era di farmi mettere con la mia scatola nell'angolo più lontano dai suonatori, chiudere le porte e le finestre e tirare le tende. Con queste cautele la loro musica mi faceva un effetto non sgradevole. La mia piccola balia aveva in camera un clavicembalo sul quale si esercitava 2 volte alla settimana col proprio maestro. Io, che da giovane avevo imparato questo strumento, ebbi un giorno il capriccio di far sentire al re e alla regina un'arietta inglese, ma era difficilissimo riuscirci, perché il clavicembalo era lungo quasi 60 piedi e i tasti erano larghi 1 piede, sicché con entrambe le braccia aperte non riuscivo a raggiungerne più di 5. E per giunta mi toccava tirare dei pugni fortissimi sopra ogni tasto per cavarne un suono. Pensai allora di far sistemare un palco accanto alla tastiera. Quindi presi 2 bastoni grossi come una comune mazza da passeggio e ne rinvoltai l'estremità in una pelle di topo, per risparmiare i tasti e non alterarne il suono. montando così sul palco e correndo con tutta la velocità e sveltezza possibile. Battevo a più non posso ora qua, ora là sulla tastiera. E così riuscii a eseguire una giga inglese con gran diletto dei sovrani. Però devo confessare che mai esercizio fu più violento e faticoso di questo. Inoltre, per quanto facessi, non potevo mai raggiungere un'estensione maggiore di 16 tasti e dovevo perciò fare a meno dell'accompagnamento, togliendo gran parte dell'effetto alle mie esecuzioni. Spesso il re, uomo, come ho detto prima, molto intelligente, voleva che io gli fossi portato nel suo gabinetto dentro la mia scatola, che veniva posata sulla tavola. Allora tiravo fuori dalla scatola una seggiola e mi ci mettevo a sedere in modo da trovarmi all'altezza della faccia del sovrano. Così parlavamo spesso insieme. Una volta mi permisi di osservargli come non fosse degno del suo illuminato intelletto nutrire tanto disprezzo per l'Europa e per il resto del mondo, perché la ragione non ha a che fare con la grandezza del corpo. E anzi, nel nostro paese era stato osservato che gli uomini più grossi erano di solito i meno intelligenti, come del resto tra gli animali i più industriosi e ingegnosi sono le api e le formiche. Finalmente, per quanto insignificante mi potesse considerare, conclusi che speravo di poter rendere grandi servizi a Sua Maestà. Il re mi ascoltò attentamente e si formò da allora in poi una migliore opinione sul mio conto. Volle anzi che gli spiegassi in dettaglio la politica dell'Inghilterra, assicurandomi che per quanto di solito i governanti, a giudicare da quel che gli avevo raccontato, siano attaccati ai loro usi e ai loro concetti, si sarebbe fatto premura di imitare ciò che gli sembrasse degno. Si immagini dunque il lettore quando rimpiansi di non avere il genio e l'eloquenza di Demostene o di Cicerone per poter decantare i meriti e le glorie della mia cara patria in modo degno di lei. Cominciai quindi col dire al re che il nostro paese si componeva di due isole che formavano tre potenti regni uniti sotto un solo sovrano, e questo senza contare le colonie d'America. E insistei molto sulla fertilità della nostra terra e la bontà del nostro clima. Passai quindi a descrivere la costituzione del Parlamento, diviso in due corpi legislativi, l'uno dei quali, chiamato Camera dei Pari, era composto di nobili signori, padroni delle più belle terre del regno. Accennai alle cure con cui erano educati nelle scienze e nelle armi, perché fossero degni del destino che li faceva consiglieri nati del governo, e potessero partecipare all'amministrazione, entrare nell'alta corte di giustizia che non ammette appello, essere, insomma, i migliori difensori del re e della patria, per fedeltà, onestà e valore. Assicurai che questi signori formano l'orgoglio e il presidio dello Stato, come degni successori dei loro antenati, ai quali l'alto titolo era stato dato in ricompensa delle loro imprese. Parlai di quei santi uomini che siedono al lato dei pari, col titolo di vescovi, l'incarico dei quali è sorvegliare la religione e coloro che la predicano al popolo. E dissi che per questo eminente ufficio il re e i suoi ministri sceglievano i più saggi e stimati membri del clero, noti per la loro santità di vita e per la profondità della dottrina, veri padri spirituali del popolo. Quanto all'altra parte del Parlamento, la dipinsi come un'assemblea degna d'ogni rispetto, che si chiamava Camera dei Comuni e si componeva di gentiluomini liberamente eletti dal popolo, in virtù dei loro talenti, del loro ingegno e del loro amor patrio, così da rappresentare la saggezza della nazione. Conclusi che questi due corpi costituivano la più augusta assemblea d'Europa e che essa, d'accordo con il sovrano, faceva le leggi e provvedeva agli affari di Stato. Quindi descrissi le nostre corti di giustizia, dove sedevano i giudici, questi saggi uomini, onorevoli interpreti della legge, che decidevano sulle private contese, punendo il delitto e proteggendo l'innocenza. né mi scordai di parlare della saggia ed economica amministrazione delle nostre finanze e di diffondermi sulle valorose gesta dei nostri soldati e marinai. Feci infine il calcolo del numero totale dei miei concittadini, sommando i vari milioni d'uomini appartenenti alle diverse religioni e ai diversi partiti politici. Parlai dei nostri giochi e spettacoli, e in genere di tutto ciò che ritenevo facesse onore al mio paese, terminando con un piccolo riassunto storico degli affari e degli avvenimenti d'Inghilterra durante gli ultimi 100 anni. Questi colloqui durarono per 5 udienze, ciascuna delle quali si prolungò per parecchie ore, e Sua Maestà vi si interessava molto, prendendo degli appunti di ciò che dicevo e di ciò che aveva intenzione di chiedermi. Quando ebbi finito, in una 6ª udienza, esaminando i suoi appunti, mi propose varie questioni e mi espresse alcuni suoi dubbi su ciascun argomento. Cominciò col domandarmi con quali mezzi si coltivava lo spirito dei nostri giovani nobili e in quali occupazioni passavano la prima parte della loro vita. Come si provvedeva allorché una famiglia gentilizia s'era spenta, ciò che ogni tanto doveva pure accadere, quali meriti si richiedevano a coloro che dovevano essere nominati lords, e se il capriccio di un sovrano o una somma di denaro data a tempo e luogo a una dama di corte o a un favorito, o anche il desiderio d'avvantaggiare un partito a danno di un altro, non influivano mai su tali nomine, se i pari erano bene istruiti nelle leggi della nazione, sì da poter giudicare senza appello sui diritti dei cittadini, se non peccavano mai d'avidità o di parzialità, se quei venerabili vescovi di cui avevo parlato avevano sempre conquistato quel grado con la scienza teologica o con la santità dei costumi, oppure se quando erano semplici pastori non avevano intrigato, magari giovandosi del fatto d'essere elemosinieri di questo o di quel lord, per la protezione del quale erano stati promossi. E se in questo caso potevano essere liberi dell'influenza di quel protettore, o non dovevano servirne le passioni e i pregiudizi in Parlamento. Quanto agli eletti dei comuni, volle sapere come venivano nominati, e se il primo venuto, avendo una borsa ben guarnita, non poteva accaparrarsi il suffragio degli elettori col denaro, passando avanti al loro padrone o ai più distinti gentiluomini del paese. Domandò anche come si spiegava un desiderio così vivo d'essere eletti, posto che l'elezione doveva costar molto e non rendeva nulla, sicché bisognava o che questi deputati fossero dotati di un disinteresse davvero eroico, o che s'aspettassero d'essere compensati a usura delle spese fatte, sacrificando il bene pubblico alla volontà di un re malvagio o di corrotti ministri. E su questo punto Sua Maestà mi fece alcune domande piuttosto imbarazzanti, che non riferisco per prudenza. Sui nostri tribunali, poi, volle ampi chiarimenti, che fui in grado di fornirgli anche con troppa competenza, avendo avuto una volta un lunghissimo processo alla cancelleria, da cui uscii quasi rovinato, pur avendolo vinto. Mi domandò quanto tempo occorreva perché si potesse pronunciare la sentenza in una causa, e quanto si spendeva per ciò, se agli avvocati era permesso di difendere le cause evidentemente sballate, se si era mai dato che lo spirito di partito o di confessione avesse pesato sulla bilancia, se quegli avvocati avevano almeno un'idea delle norme e dei primi principi della giustizia, oppure se si contentavano di seguire le leggi arbitrarie e gli usi locali di ogni paese, se avvocati e giudici avevano il diritto di interpretare e commentare a loro modo il codice, se le difese e le sentenze non erano spesso totalmente diverse fra loro sopra lo stesso argomento, se la classe dei legali era ricca o povera, se i suoi membri si facevano pagare i propri pareri e il proprio patrocinio, e se finalmente potevano venire eletti deputati dei comuni. Passando poi alla gestione delle finanze, mi fece osservare che m'ero certamente ingannato quando avevo fatto ammontare i redditi delle imposte a 5 o 6 milioni di sterline all'anno, mentre le spese del bilancio dello Stato andavano molto più in là di quella cifra. Infatti non poteva concepire un governo che spendesse più della propria rendita, mangiando il proprio patrimonio come un privato spendereccio. Mi domandò chi erano i nostri creditori e come potevamo pagarli, e mi parve stupefatto nel sentire dei grandi sperperi di denaro che ci avevano recato le nostre guerre. Pensava che dovevamo essere un popolo molto irrequieto e attaccabrighe, oppure che avevamo dei vicini cattivi davvero.
«I vostri generali»,
concluse,
«devono essere più ricchi dei vostri sovrani. Ma che cosa avete da sbrigare fuori delle vostre isole? Non potreste contentarvi di commerciare senza pretendere a conquiste? Non vi basta di conservare i vostri porti e le vostre spiagge?»
Era molto meravigliato che anche in tempo di pace mantenessimo un esercito. Ciò non gli pareva da popolo libero. Contro chi doveva combattere? E di chi avevamo paura, se eravamo governati col nostro pieno consenso? Una casa privata non è difesa meglio dal suo padrone, dai figli di lui e dalla famiglia, piuttosto che da alcuni furfanti presi a caso per strada, dalla feccia della popolazione, con una paga così piccola che avrebbero guadagnato molto di più a tagliarci la gola? I miei bizzarri calcoli sul numero dei miei concittadini, dedotto dalla somma dei membri delle varie sette politiche o religiose, lo fecero ridere di cuore. Non ammetteva che si potesse impedire alla gente d'avere idee contrarie alla sicurezza dello Stato, ciò che era tirannia, né che si permettesse loro di professare apertamente tali opinioni, ciò che era debolezza, perché mentre non si può vietare a nessuno d'avere in casa delle sostanze velenose, gli si può però proibire di farne spaccio. Poiché parlando dei divertimenti dei nostri nobili avevo accennato al gioco, il re mi domandò a che età si cominciava a coltivare questo svago e quando lo si abbandonava. Se portava via molto tempo, se rovinava a talora qualche patrimonio e se faceva commettere qualche azione vile e disonesta. Se qualche furfante, per la sua destrezza nel gioco, poteva acquistare grandi ricchezze e tenere gli stessi lords in una specie di dipendenza, abituandoli alle cattive compagnie, distogliendoli dal coltivare il loro spirito e dal curare le faccende domestiche, e magari costringendoli a servirsi di quegli stessi mezzi infami da cui erano stati rovinati per rimediare alle perdite fatte. Il racconto dei nostri avvenimenti storici nell'ultimo secolo l'aveva sbalordito, sembrandogli tutta un'orribile catena di congiure, di rivolte, di omicidi, di stragi, di rivoluzioni, d'esili e di quanti altri terribili fenomeni possano produrre l'avidità, lo spirito di parte, l'ipocrisia, il tradimento, la ferocia, l'ira, la pazzia, l'odio, l'invidia e l'ambizione. Sicché nell'udienza seguente Sua Maestà, dopo aver ricapitolato tutta la mia descrizione e aver confrontato le obiezioni da lui fatte con le mie repliche, mi prese in mano e con molta dolcezza mi disse queste parole, che non potrò mai dimenticare.
«Mio piccolo Grildrig, tu hai fatto un magnifico panegirico del tuo paese. Tu hai ottimamente dimostrato che ignoranza, pigrizia e disonestà sono talora le sole qualità di un uomo politico, che le leggi sono spiegate, interpretate e applicate da persone che hanno tutto l'interesse e la capacità di travisarle, imbrogliarle o eluderle, e che se i principi del vostro governo possono sembrare ragionevoli, ormai non si riconoscono più, tanto la corruzione li ha snaturati e offuscati. Mi pare, da quanto mi hai detto, che tra voi altri non sia necessaria alcuna virtù per arrivare ai più alti gradi e poteri, poiché non per i loro meriti sono eletti i pari, non per la religione e dottrina i preti diventano vescovi, né per il valore sono promossi i soldati, né per l'onestà i giudici, né per l'amor di patria i senatori, né per la capacità i funzionari di Stato. Perciò, mentre ammetto che tu, avendo passato molta parte della vita viaggiando, sia esente dai vizi del tuo paese, tuttavia, da quanto posso giudicare dal tuo racconto e per le risposte che hai dovuto fare alle mie domande, credo che la maggior parte dei tuoi concittadini formi la più dannosa razza di vermi a cui la natura abbia dato di strisciare sulla faccia della terra.
Capitolo 7. L'amore dell'autore per il suo paese. Proposta utile che fa al re, il quale però la respinge. Ignoranza del re in fatto di politica. Conoscenza di quel popolo molto imperfetta e limitata. Loro affari militari, leggi e partiti. Se non fosse il grande amore che nutro per la verità, non seguiterei a narrare di questi colloqui, nei quali dovetti ascoltare pazientemente ogni insulto diretto contro il mio paese, perché qualunque mostra che io facessi di dispetto non otteneva altro effetto che di provocare il riso. Non vorrei però che si credesse che fosse per colpa mia. Era la curiosità del re che mi costringeva a rispondere il meglio possibile alle sue domande, senza contare la riconoscenza e anche la semplice educazione. State certi, però, che sfuggivo abilmente alle domande più imbarazzanti e che in ogni caso cercavo di rispondere nel modo più favorevole alla mia patria, seguendo quel criterio di giusta parzialità che a ragione Dionigi d'Alicarnasso raccomanda agli storici. Non trascuravo nulla per mettere in luce tutti i pregi e le bellezze dell'Inghilterra, nascondendone i difetti e i malanni. Ma gli effetti che ne ottenni con quell'ottimo sovrano non furono troppo consolanti. Tuttavia bisognava compatirlo, pensando come viva separato dal resto del mondo e ignori perciò ogni costume degli altri popoli. Difetto d'esperienza a questo che sarà sempre causa di pregiudizi e di una grettezza di pensiero da cui vanno esenti i paesi più progrediti d'Europa. Sicché sarebbe ridicolo che le idee d'un sovrano, straniero e lontano, sul vizio e sulla virtù fossero giudicate degne di imitazione e di applicazione. Anzi, voglio raccontare a maggior conferma di quanto ho detto e per meglio dimostrare i disastrosi effetti di un'educazione ristretta un episodio che può sembrare quasi incredibile. Per entrare in grazia di Sua Maestà, gli accennai un giorno a una scoperta, fatta 300 o 400 anni fa, di una certa polvere nera che si accende al contatto di una sola scintilla ed è capace di far saltare in aria le montagne stesse, con un fracasso paragonabile a quello del fulmine. Gli spiegai anche come una certa quantità di questa polvere, chiusa in un tubo di ferro o di bronzo, secondo i casi, poteva lanciare una palla di piombo o un proiettile di ferro con una tale forza e velocità che nulla era capace di resisterle. che queste palle, cacciate fuori dal tubo per la conflagrazione di detta polvere, abbattevano, rompevano, disordinavano interi battaglioni e squadroni, rovesciavano le più solide mura, rovinavano le più grosse torri, affondavano i più solidi vascelli. Che questa stessa polvere, posta dentro un globo di ferro lanciato sopra una città con una delle suddette macchine, bruciava e devastava le case, gettando tutto intorno schegge micidiali per chiunque fosse lì vicino. Aggiunsi che io sapevo la ricetta per fabbricare questa meravigliosa polvere, che era composta di sostanze comuni e di basso prezzo, e mi offrii di insegnare ai sudditi di Sua Maestà il modo di costruire quei tubi della grossezza proporzionata alla loro statura. Né i più grandi dovevano sorpassare i 100 piedi. 20 o 30 di questi arnesi, caricati nel modo voluto, avrebbero, soggiunsi, rovesciato le mura della più forte città del suo reame, qualora avesse osato di ribellarglisi, e avrebbero distrutto in poche ore la capitale medesima, qualora avesse tentato di sottrarsi al suo potere. Questo servigio gli offrii come piccolo attestato della mia gratitudine per le numerose prove di benevolenza che mi aveva dato. Alla descrizione di questi terribili ordigni e all'offerta conseguente, il re inorridì. «Non si poteva capacitare», furono le sue parole, «che un vile insetto strisciante parlasse con tanta leggerezza degli effetti sanguinosi e perniciosi prodotti da tali invenzioni distruttrici, inventate certamente da qualche genio malefico nemico di Dio e della creazione». Mi assicurò che ogni nuova scoperta, sia nelle arti che nelle scienze, lo riempiva di gioia, ma che avrebbe preferito perdere il trono piuttosto che servirsi di un segreto così funesto, e mi comandò, se avevo a cuore la vita di ciascuno, di non farne mai più cenno. Vedete quali strani effetti produca la ristrettezza delle vedute in un sovrano, pure così ben fornito di tutti i pregi che richiamano la stima, l'amore e la venerazione dei popoli. Questo principe così saggio e valente, pieno di buone qualità e adorato dal suo popolo, per uno scrupolo inconsistente di cui non si ha neppure idea in Europa, si lasciava scappare l'occasione di diventare assoluto padrone della vita, della libertà e degli averi di tutti i suoi sudditi. Questo racconto abbasserà certamente, con mio gran dispiacere, quel sovrano nell'opinione d'ogni lettore inglese. Ma sono convinto che tutto dipendesse dall'ignoranza di quel popolo in fatto di politica, che essi non hanno ancora trasformato in arte, come noi altri europei, dall'intelligenza più sottile. Infatti mi ricordo che un giorno mi venne fatto di dire a Sua Maestà che da noi erano stati pubblicati moltissimi trattati sull'arte di ben governare, e il re, contro ogni mia aspettativa, ribatté che il nostro animo doveva essere molto basso, aggiungendo che per parte sua disprezzava e odiava ogni mistero, intrigo e raggiro che potesse entrare nei metodi d'un sovrano o d'un ministro. I segreti di gabinetto erano per lui parole prive di senso. La sua scienza del governo era chiusa in limiti strettissimi, riducendosi al buon senso, alla ragionevolezza, alla dolcezza, alla sollecitudine nel decidere le questioni civili e penali e a simili volgari principi, di cui non val neppur la pena parlare, ed espresse l'opinione che l'uomo capace di far crescere due spighe o due fili d'erba dove prima ne cresceva soltanto uno sarebbe stato più utile al genere umano e al proprio paese di tutta la razza dei politicanti messi insieme. Le scienze di questo popolo sono molto scarse, perché consistono soltanto in morale, storia, poesia e matematica. Però in queste sono veramente eccellenti. L'ultima di queste scienze viene coltivata soltanto per gli usi pratici dell'agricoltura e delle arti meccaniche, sicché fra noi non sarebbe molto stimata. Quanto a idee, entità, astrazioni e fatti trascendentali, non fui mai in grado di ficcare il minimo concetto nelle loro teste. Nessuna legge in questo paese deve eccedere il numero di parole delle lettere dell'alfabeto, che è di 22. E del resto poche leggi arrivano a tale lunghezza. Esse sono generalmente concepite in termini chiari e semplici, né questa gente ha l'ingegno e la finezza necessari per scoprirvi parecchi significati. Anzi, scrivere dei commenti sulle loro leggi è punibile con la morte. E tanto nella giustizia civile quanto in quella penale hanno così scarsi precedenti da non poter essere molto dotti in nessuna delle due. L'arte della stampa è nota loro da tempo immemorabile, come ai cinesi, ma le loro biblioteche non sono molto grandi. Quella del re, che è conosciuta come la maggiore, conta appena 1000 volumi disposti in fila in una galleria lunga 1200 piedi. Io potevo andarvi a leggere tutti i libri che mi piaceva. Lo stipettaio della regina, in una stanza di Glumdalcic, mi aveva fabbricato una specie di macchinario alto 25 piedi, con certi gradini larghi 50. Mi sistemavano il libro aperto appoggiato al muro, e la macchina di fronte ad esso, a 10 piedi di distanza. Quindi io salivo sul gradino più alto, con lo sguardo volto verso il libro, e cominciavo a camminare sul gradino da destra a sinistra, leggendo le prime righe in alto della pagina. Poi, quando le righe erano scese sotto il livello della mia vista, scendevo sul gradino seguente e così a poco arrivavo in fondo alla pagina e alla scala. Per leggere la pagina seguente risalivo fino in cima e quando l'avevo terminata voltavo il foglio con entrambe le mani, senza grande fatica, perché era spesso quasi come il cartone. I libri più grossi non sorpassavano i 18 o 20 piedi d'altezza. Lo stile di quegli scrittori non è affatto ricercato, ma chiaro, energico e dolce a un tempo. Essi cercano scrupolosamente di evitare le ripetizioni inutili e i giri di frase. Lessi parecchi loro libri, specialmente di storia e di morale, e fra gli altri un vecchio trattatello che trovai in camera di Glumdalcic e che apparteneva alla sua governante, vecchia gentildonna, amante di letture morali e devote. Era intitolato «Della debolezza dello spirito umano» e non era ricercato se non dalle donne e dalle persone del popolo. Mi interessava, tuttavia, vedere che cosa poteva scrivere su tale argomento un autore di quel paese. Ebbene, l'autore non faceva che ripetere i soliti concetti dei nostri moralisti, dimostrando come l'uomo debba faticare per difendersi dalle intemperie e dagli assalti delle belve, e come molti animali lo superino in forza, in agilità e anche in previdenza e in destrezza. Aggiungeva che negli ultimi tempi la razza umana era decaduta, perché produceva dei semplici aborti in confronto alle antiche epoche. Infatti pretendeva che in origine gli uomini fossero molto più grandi, come dimostravano le storie, le tradizioni e le gigantesche ossa trovate qua e là scavando il suolo del paese. Del resto, aggiungeva, le stesse leggi della natura esigevano che la statura degli uomini primitivi fosse più grande di quella presente, che li espone ad essere uccisi dal più piccolo incidente, sia una tegola caduta da un tetto, sia una pietra scagliata da un ragazzo, sia un modesto ruscello in cui annegano tentandone il guado. E da tutti questi ragionamenti l'autore deduceva alcuni precetti morali utili, forse per le vicende della loro vita, ma poco interessanti per i miei lettori. Quanto a me, non potevo fare a meno di riflettere, a mia volta, su questa morale e sulla generale tendenza degli uomini a biasimare la natura e ad esagerarne i difetti. E ne conclusi che anche noi, se guardassimo bene in fondo alle cose, non avremmo maggiori motivi di lagnarci che questi abitanti di Brobdingnag. Il loro esercito si compone, dicono, di 176.000 fanti e 32.000 cavalieri, seppure si può chiamare esercito un insieme di mercanti e di artigiani, al comando dei quali stanno i nobili, e nessuno di costoro riceve soldo o compenso di sorta. Giova aggiungere che sono assai ben disciplinati ed agguerriti, cosa naturalissima, perché ogni artigiano è guidato dal proprio padrone e ogni borghese dai maggiorenti della sua città, eletti per scrutinio come a Venezia. Vidi spesso l'esercito di Lord Brulgrud manovrare in una pianura larga 20 miglia adiacente alla città. Sebbene non contasse più di 25.000 fanti e 6.000 cavalli, copriva tanto spazio da non permettermi neppure di contarli tutti. Un uomo a cavallo era alto circa 100 piedi. Quando al comando tutti i soldati sguainavano la sciabola, l'effetto era magnifico e impressionante davvero, come di una miriade di lampi che sprizzassero insieme in tutti i punti dell'orizzonte. Volli informarmi come mai questo sovrano, pur non avendo da temere invasioni, si curasse di insegnare al suo popolo l'esercizio militare e la disciplina delle armi, ma presto me ne resi conto, sia per le risposte avute, sia leggendo i loro libri di storia, da cui imparai come per molti secoli fossero stati afflitti dalla solita peste di tutti i governi, cioè il patriziato che aveva lottato per il predominio, il popolo per la libertà, il re per soggiogare l'uno e l'altro. Le leggi del paese, per quanto sagge e temperate, erano state certe volte violate da questo o da quello dei tre partiti, producendo guerre civili, l'ultima delle quali era stata felicemente domata dal nonno del sovrano regnante, con un accomodamento di cui tutti erano rimasti soddisfatti. Ma l'esercito allora formatosi era stato mantenuto di comune accordo e veniva educato alla più rigida disciplina. Capitolo 8. L'autore segue il re e la regina in un viaggio verso la frontiera. Racconto dettagliato di come lascia quel paese e torna in Inghilterra. Io speravo sempre di poter riacquistare la libertà, pur ignorando come ciò potesse accadere, né potendo preparare alcun serio piano di fuga. Sapevo che il bastimento su cui ero arrivato là e che aveva fatto naufragio era il primo che si fosse avvicinato in quelle spiagge, tanto che il re aveva ordinato, se ne comparisse un altro, di tirarlo a terra con tutto l'equipaggio, caricarlo sopra un carretto e portarlo alla capitale. Avrebbe desiderato vivamente di trovare una donnetta della mia statura per propagare la razza, ma giuro che da parte mia mi sarei fatto uccidere piuttosto che procreare degli altri disgraziati, il cui destino sarebbe stato di stare in gabbia come canarini ed essere venduti come animaletti rari alle persone ricche del paese. Non mi potevo, è vero, lagnare del trattamento. Ero il beniamino del re e della regina, e a corte tutti mi volevano bene, ma il mio stato non si conciliava con la dignità della natura umana. Senza contare gli affetti familiari dei quali mi pungeva il ricordo, provavo anche un vero bisogno di ritrovarmi fra la gente con la quale poter trattare da pari a pari, di passeggiare per le strade e per i campi senza il perpetuo timore di essere schiacciato o di ricevere qualsiasi affronto da un ranocchio o da un cucciolo. e la libertà venne prima di quanto m'aspettassi per una via abbastanza straordinaria che racconterò fedelmente con tutti i particolari. Erano 2 anni che mi trovavo in quel paese e cominciava il terzo, quando il re e la regina intrapresero un viaggio verso il mezzogiorno del loro reame. Glumdalcic e io eravamo al loro seguito. Viaggiavo, come di solito, nella mia scatola portabile, nell'interno della quale era stata attaccata, per mio desiderio, una maca sospesa con 4 cordoni di seta agli angoli. Così mi risentivo meno delle scosse impresse dal cavallo al servitore che mi portava davanti alla propria sella. Avevo anche fatto aprire un finestrino largo un piede sul tetto della scatola per lasciare entrare l'aria, con un'assicella per chiuderlo all'occorrenza, e spesso schiacciavo lunghi sonni in questa amaca durante il viaggio. Giunti che fummo alla meta, il re ritenne di andare a passare qualche giorno nella sua villa vicina a Flanflasnik, città posta a 7 miglia di distanza dal mare. Glumdalcic e io eravamo molto stanchi, io mi ero preso un leggero raffreddore, ma la povera ragazza era così malata che non poteva lasciare la sua stanza. Io tuttavia morivo dalla voglia di rivedere il mare, perché immaginavo che solo da lì potesse ritornarmi la libertà, se mai avessi potuto riconquistarla. Mi finsi perciò assai più malato di quanto fossi realmente, e chiesi di andare a respirare aria di mare con un paggetto che mi garbava molto e al quale certe volte ero stato affidato. Non posso dire quante difficoltà oppose Glumdalcic a questa richiesta. Ne starò a ripetere le raccomandazioni che fece al paggio d'aver cura di me. Nel lasciarmi pianse a dirotto, come se avesse il presentimento di ciò che stava per accadere. Dunque il paggio prese la cassetta dove stavo e mi portò sulla spiaggia del mare, a circa 1/2 miglio dalla villa, in mezzo alle rocce. Gli dissi allora di posarmi in terra e, aperta una delle finestrine laterali, mi posi a guardare le onde con occhio malinconico. Poi dissi che provavo desiderio di dormire nella mia amaca per riposarmi. Il paggio richiuse la finestrina perché stessi ben caldo. Io mi addormentai quasi subito. Probabilmente durante il mio sonno, il paggio, credendomi perfettamente al sicuro, andò ad arrampicarsi fra le rocce per cercare qualche uovo d'uccello marino, tanto più che anche prima l'avevo visto dalla mia finestra intento a raccattarne qualcuno. Checché ne sia, fatto sta che ad un tratto fui svegliato da un violentissimo strappone dato alla scatola, e subito mi sentii trasportare in alto, poi in avanti con una meravigliosa velocità. Dopo la prima scossa che m'aveva quasi cacciato fuori dall'amaca, il movimento diventò più regolare. Cacciai qualche grande urlo, ma nessuno mi rispose. Guardai dalle finestre, ma non vidi attorno a me altro che cielo e nuvole. Sulla mia testa sentivo intanto un gran rumore, simile a un poderoso battere d'ali. Allora m'accorsi del terribile pericolo che correvo e pensai che un'aquila avesse preso nel becco l'anello superiore della mia scatola e mi portasse su con lo scopo di lasciarmi poi cadere sopra una roccia, come avrebbe fatto ad una tartaruga, per poi estrarne il mio cadavere e divorarlo. Già che l'odorato e la furberia di questi uccelli, abituati a scoprire le prede più lontane, erano più che sufficienti per rivelare la mia presenza sotto il fragile riparo di quelle assicelle alte appena 2 pollici. Dopo qualche tempo mi accorsi che il rumore e lo sbattimento delle ali erano cresciuti e sentii la mia scatola agitata qua e là come l'insegna di una bottega mossa dal vento. Sentii anche che l'aquila, non v'era per me dubbio che si trattasse di un'aquila, riceveva più di una violenta percossa. Probabilmente altri 2 o 3 uccellacci della stessa specie l'avevano assalita per portarle via la preda. Ad un tratto mi sentii cadere. L'aquila mi aveva abbandonato per meglio difendersi. Caddi perpendicolarmente durante più di 1 minuto con incredibile velocità, così da averne il respiro mozzato. La caduta terminò con una terribile scossa che mi rintronò le orecchie come le cascate del Niagara. Poi mi trovai immerso nelle tenebre più profonde per un altro minuto. Infine sentii che la scatola tornava in su e dopo qualche istante rividi la luce penetrare dal finestrino del tetto. Mi accorsi allora di essere caduto in mare. La cassetta, per il suo peso e per il mio, dei mobili e degli spigoli di ferro che la rinforzavano agli angoli, si immergeva per 5 piedi nell'acqua. Per fortuna le placche di ferro del fondo, che erano le più pesanti, la fecero cadere in perfetto equilibrio, impedendole di rovesciarsi, e le congiunture erano così perfette che quasi non penetrava acqua. Uscito a fatica dall'amaca, andai a aprire il finestrino superiore per rinnovare l'aria soffocante dell'interno. Come rimpiansi allora di non avere l'aiuto della buona Glumdalcitch, dalla quale questo accidente m'aveva tanto allontanato. A dire il vero, in tanta disgrazia, il pensiero della mia piccola balia era quello che mi affliggeva di più, perché immaginavo come si sarebbe disperata ad avermi perduto e come la regina si sarebbe arrabbiata con lei. La sua carriera a corte era ormai terminata. Pure pochi viaggiatori possono essersi trovati in condizioni peggiori delle mie. Ad ogni istante m'aspettavo di vedere la scatola sgangherarsi, o essere rovesciata dal vento, o sommersa dalle onde. Bastava che un vetro delle finestre si rompesse ed eccomi perduto. Se ancora non era accaduto, lo si doveva ai fili di ferro che proteggevano di fuori le mie finestre contro le percosse e i pericoli dei viaggi. Tuttavia un po' d'acqua entrava dalle fessure ed io mi affrettai a tapparle alla meglio. Stavo terribilmente male in fondo a quella buia trappola e se avessi potuto levarne il tetto avrei preferito andarmene su quello come sopra una zattera, ma le mie forze non erano capaci di tanto. Anche scampando ad ogni altro rischio, il mio destino era di morire miseramente di freddo e di fame. 4 ore restai in questo stato d'angoscia, aspettando che ogni istante fosse l'ultimo della mia vita. Ad un tratto sentii un certo rumore da quella parte della cassetta dove, invece della finestra, stavano all'esterno quelle cinghie di cuoio che servivano, come ricorderete, ad attaccare la scatola stessa alla cintura dei servi. Poco dopo mi parve di sentirla muovere, o meglio, trascinare a rimorchio, già che avvertivo un certo sforzo che faceva salire il livello delle onde fin sopra le finestre, lasciandomi al buio. Pur non sapendo da che parte potesse venirmi il soccorso, concepii allora una qualche speranza. Svitai una seggiola e montando su quella potei accostare la bocca ad una fessura che era nel tetto. Allora cominciai a gridare aiuto con tutte le mie forze e in tutte le lingue che conoscevo. Poi attaccai il fazzoletto a un bastone che avevo e sporgendolo fuori del finestrino lo agitai disperatamente affinché qualora fosse lì vicino qualche bastimento o qualche barca i marinai s'accorgessero che un disgraziatissimo mortale era chiuso dentro quella scatola. Non parve però che il segnale ottenesse alcun effetto. Nel frattempo la cassetta seguitava ad essere rimorchiata, finché dopo un'ora circa urtò contro un corpo molto duro che io temetti dapprima fosse uno scoglio. Cominciò allora uno sballottamento anche maggiore. Sul tetto della scatola sentii un fruscio come d'un cavo che venisse infilato nell'anello di cuoio superiore. Poi mi sentii alzato di almeno 3 piedi. Allora ricacciai fuori il mio fazzoletto gridando a perdifiato. Ed ecco rispondermi grandi e viva, 3 volte ripetuti, con una tal consolazione da parte mia, quale non si può intendere se non si prova. Sentii che qualcuno camminava sul tetto della scatola e subito dopo una voce mi chiamava dicendo in inglese «C'è qualcuno lì dentro?» «Ahimè, sì!» risposi, «un povero inglese ridotto dalla sventura nel più miserabile stato che creatura umana abbia sofferto. Per carità, toglietemi da questa prigione. Non abbiate paura, mi rispose la voce. La vostra cassetta è attaccata a un vascello e quando il falegname avrà fatto un buco nel tetto sarete tirato fuori. Risposi che non c'era bisogno di tutto questo, ma che bastava che un uomo infilasse il dito nell'anello di cuoio per alzare la scatola e portarla senz'altro sul bastimento e poi in camera del capitano. Qualcuno rise sentendomi parlar così. Altri osservarono che dovevo essere diventato pazzo. Ed io allora capii di trovarmi fra gente della mia stessa statura. Intanto il falegname di bordo arrivò e in poco tempo fece nel tetto della scatola un buco largo 4 piedi. Mi fu calata una scaletta su cui mi arrampicai e così mi portarono sul bastimento in uno stato di grande debolezza. Tutti i marinai erano meravigliati del mio ritrovamento e mi riempivano di domande alle quali non rispondevo. Ai miei occhi, abituati a vedere esseri di grandezza mostruosa, sembravano tanti pigmei. Per fortuna il capitano Thomas Wilcox dello Shropshire, uomo d'ingegno e di cuore, accortosi che non mi reggevo dalla debolezza, mi fece entrare nella sua cabina e mi mise a letto, consigliandomi di prendere il riposo necessario. Prima di addormentarmi, gli dissi che nella cassetta c'erano dei mobili di valore, una bella amaca, un letto da campagna, 2 seggiole, una tavola e un armadio, che le pareti d'essa erano imbottite di stoffe di seta e di balle di cotone, e che se avesse fatto portare la scatola nella sua cabina, gli avrei mostrato io stesso questi mobili. Il capitano, sentendomi proporre tale assurdità, mi credette uscito di cervello, ma per contentarmi rispose che avrebbe dato gli ordini opportuni. Infatti, tornato sul ponte, mandò alcuni marinai a visitare la cassetta, da cui furono tirati fuori, come seppi poi, tutti i miei effetti. Essi tolsero anche l'imbottitura dalle pareti, ma per la loro ignoranza rovinarono tutti i mobili avvitati, sforzandosi di strapparli. Portarono via anche tavole ed assi da utilizzare sul bastimento, e quando ebbero preso tutto ciò che giudicarono buono a qualcosa, fecero affondare la carcassa rimasta. Il che riuscì loro facile, perché tutte le pareti della scatola erano ormai sfondate. Meno male che non ero presente mentre si faceva strazio così della mia casa, altrimenti ne avrei sofferto molto, perché mi ricordava tante cose che oramai era meglio dimenticare. Il mio sonno durò parecchie ore, sempre agitato dalle visioni del paese che avevo lasciato e del pericolo che avevo scampato. Tuttavia, allo svegliarmi mi sentivo abbastanza bene. Erano le 8 di sera e il capitano, credendo che fosse digiuno da vari giorni, mi fece portare subito da mangiare. Mi trattò con molto riguardo e osservò che il mio aspetto era normale e i miei ragionamenti erano coerenti. Quando restammo soli, mi pregò di raccontargli i miei viaggi e dirgli per quale avventura ero stato abbandonato alle onde dell'oceano dentro quella grande cassa. Verso mezzogiorno, mi disse, lui stesso, guardando col suo cannocchiale, l'aveva scoperta da lontano, scambiandola per una barchetta, tanto che aveva pensato di accostarsi per chiedere del biscotto di cui aveva mancanza. Con la vicinanza, però, riconosciuto l'errore, aveva mandato una scialuppa per vedere di che cosa si trattasse. Ma i suoi marinai erano tornati indietro spaventati, riferendogli di aver trovato una casa galleggiante. Allora, dopo aver riso di tale timore, era sceso lui stesso nel battello, facendo prendere ai suoi uomini anche una grossa corda. Arrivati vicino alla cassa, con un mare tranquillissimo, vi avevano girato attorno parecchie volte, osservando le finestre e le inferriate che la chiudevano. Quindi il capitano, scoperti i 2 grandi anelli di cuoio, aveva ordinato ai suoi uomini di accostarsi e di infilare la corda in questi anelli, per rimorchiare la scatola fino alla nave. Una volta arrivati, avevano fatto passare un altro cavo nell'anello superiore per issare la scatola a bordo, ma nonostante l'aiuto delle carrucole, non era stato possibile alzare la scatola a più di 3 piedi fuori dall'acqua. Mi disse anche che solo nel vedere il fazzoletto e il bastone avevano pensato che qualche disgraziato fosse chiuso in quel barattolo. Gli chiesi se nel momento in cui aveva visto la scatola da lontano non erano stati scorti da lui o dall'equipaggio alcuni uccelli colossali su nel cielo, e lui mi rispose che parlando coi marinai mentre dormivo aveva saputo da uno di costoro che 3 aquile erano state viste da lui volare verso il nord, ma non gli era sembrato che la loro grandezza fosse niente di straordinario. Cosa facile a spiegarsi, pensai io, per la grande distanza. Ma il capitano non capì neppure perché gli avevo fatto una simile domanda. Avendogli poi chiesto a che distanza potevamo trovarci dalla terraferma, mi disse che calcolava tale distanza a 100 leghe. Lo assicurai che doveva ingannarsi almeno di metà, perché quando ero caduto in mare avevo lasciato da appena 2 ore il paese da dove provenivo. E il capitano dovette pensare da capo che fossi impazzito, perché mi consigliò di tornare a letto nella cabina che aveva fatto preparare per mio uso. Ma io l'assicurai che la cena e la sua piacevole compagnia mi avevano totalmente rianimato e che non mi ero mai sentito così pienamente sensato e ragionevole. Presa allora un'aria seria, il capitano mi pregò di dichiarargli francamente se la mia coscienza non era turbata da qualche grave delitto, per causa del quale fossi stato punito con la reclusione in quella cassa, perché in alcuni paesi usa appunto abbandonare in balia delle onde i più grandi delinquenti, soli in una barca, senza provviste e senza remi. Aggiunse che se era così, pur dispiacendogli d'avere raccolto a bordo un criminale, mi giurava di sbarcarmi in piena sicurezza nel primo porto in cui fossimo arrivati, e mi confessò che tali sospetti gli erano stati suggeriti dagli assurdi discorsi che avevo fatto prima ai marinai, poi a lui stesso, a proposito della mia scatola e della sua cabina, senza contare la mia aria stralunata e il mio curioso contegno durante la cena. Lo pregai allora d'ascoltare pazientemente il racconto del mio ultimo viaggio, dalla partenza fino al giorno in cui mi aveva raccolto. E siccome la verità si fa sempre strada negli animi illuminati, questo buono e bravo uomo, pieno di buon senso e non privo di cultura, finì col convincersi della mia onestà e sincerità. Infine, a maggior conferma del mio racconto, lo pregai di far portare il mio armadietto, di cui avevo la chiave, e apertolo davanti a lui, gli feci osservare tutte le curiosità raccolte in quel paese, da cui ero uscito in modo così strano. Gli mostrai, tra l'altro, il pettine fatto coi peli della barba del re, un altro uguale, la cui costola era formata da un'unghia che il re s'era tagliata dal pollice, un pacco d'aghi e di spilli lunghi 1,5 piedi, un anello d'oro che mi era stato regalato dalla regina, con atto assai lusinghiero, togliendoselo dal dito mignolo e ponendomelo intorno al collo, come un collare. Pregai anzi il capitano d'accettarlo come ricompensa delle sue premure, ma non lo volle assolutamente. Gli feci vedere poi un callo che avevo estirpato dal piede d'una damigella d'onore, grosso come una zucca, e così duro che quando fui tornato in Inghilterra lo feci intagliare a forma di coppa e montare sopra un piedistallo d'argento. Gli fece infine osservare i pantaloni che indossavo, fatti di pelle di topo. Non volle accettare altro che il dente d'un servitore, dente che era perfettamente sano, essendo stato cavato per puro equivoco da un dentista inesperto. Questo dente era lungo 1 piede e largo 4 pollici. Io l'avevo fatto pulire e lo conservavo nella mia cameretta. Vedendo che il capitano lo guardava con molto interesse, glielo regalai e lui mi ringraziò molto più che non meritasse l'entità del dono. Il capitano rimase soddisfattissimo del racconto e mi consigliò di pubblicare la relazione del mio viaggio quando fossimo tornati in Inghilterra. Gli risposi che di libri di viaggio ne avevamo anche troppi, sicché ormai non era possibile che un nuovo attecchisse se non conteneva qualche cosa di strabiliante, e appunto mi faceva dubitare dell'onestà degli autori, spinti dall'interesse e dalla vanità a ingannare gli ignoranti lettori al fine di divertirli. Invece la mia storia conteneva solo avvenimenti comuni, né era infarcita di descrizioni di piante e di animali strani, di barbare costumanze, di riti selvaggi osservati dagli idolatri, come se ne trovano nella maggior parte dei libri di questo genere. Tuttavia lo ringraziai del consiglio lusinghiero, promettendogli che ci avrei riflettuto sopra. Il capitano mi parve meravigliato di sentirmi parlare a voce così alta, sicché mi domandò se il re e la regina di Broadbingnag erano sordi. Gli risposi che da 2 anni ero abituato a parlare così e che anzi mi faceva stupire il tono della voce di lui e dei suoi marinai, che mi sembravano parlare a bassa voce, come si parla all'orecchio della gente, sebbene li comprendessi benissimo. Gli spiegai che in quel paese, allorché volevo parlare, mi trovavo nella condizione di chi, stando per la strada, si rivolgesse a una persona salita in cima a un campanile, tranne quando mi ponevano sopra una tavola o mi tenevano in mano. Gli confessai anche che quando ero giunto a bordo, i marinai che mi circondavano mi erano sembrate le più mingherline creature che avessi mai visto. Del resto, durante la mia permanenza a Brobdingnag, non potevo guardarmi in uno specchio senza sembrare a me stesso l'essere più insignificante del mondo, tanto i miei occhi erano abituati a vedere individui colossali. Il capitano disse di comprendere ora come mai durante il pranzo avessi guardato ogni oggetto con una specie di stupore e talora gli fossi sembrato sul punto di scoppiare in una risata, tanto che lui aveva attribuito questo incomprensibile contegno alla mia alienazione mentale. Gli risposi che infatti avevo frenato a stento le risa, vedendo le sue scodelle grosse come una moneta da 3 soldi, un prosciutto che era appena un boccone, e una costoletta più piccola di uno spicchio di noce. E così continuai a paragonare il resto dei mobili e delle vivande con gli oggetti dello stesso genere che ero abituato a vedere, perché pur avendo avuto dalla regina per mio uso gli oggetti che mi erano necessari in dimensione proporzionata alla mia statura, tuttavia avevo sempre guardato di preferenza quelli degli altri che mi stavano intorno, seguendo così l'usanza degli uomini, più curiosi d'altrui che di se stessi. E anche ora dimenticavo la mia piccolezza notando quella degli altri. Il capitano, che stava molto bene allo scherzo, mi rispose allegramente con una nota espressione inglese, osservandomi che davvero avevo gli occhi più grossi della pancia, perché gli era sembrato che non avessi mostrato un grande appetito, pur essendo digiuno dalla mattina, e continuando a punzecchiarmi, aggiunse che avrebbe dato 100 sterline per vedere la mia cassetta nel becco dell'aquila e per assistere alla mia caduta in mare da così grande altezza, spettacolo meraviglioso e degno di restare immortale. Il confronto con Fetonte veniva naturale e lui non se lo lasciò scappare, ma confesso che mi parve insipido. Il capitano tornava dal Tonchino diretto verso l'Inghilterra e si era spinto verso nord-est a 44 gradi di latitudine e 143 di longitudine, quando, 2 giorni dopo il mio arrivo a bordo, s'alzò un vento che ci spinse per un gran pezzo a nord, sicché dovemmo costeggiare la Nuova Olanda e dirigerci prima per ovest-sud-ovest, poi per sud-ovest, finché doppiammo il Capo di Buona Speranza. Risparmio al lettore il noioso racconto del nostro viaggio, che fu fortunatissimo. Il capitano approdò in 1 o 2 porti e mandò la scialuppa per cercare viveri e acqua, ma io non discesi dal bastimento finché non fummo arrivati alle dune, dove giungemmo finalmente il 3 giugno 1706, dopo circa 9 mesi dalla mia liberazione. Offrii al capitano di lasciargli la mia roba come garanzia del pagamento del prezzo del mio viaggio, ma non volle accettare nulla, sicché dopo averlo affettuosamente salutato ed essermi fatta promettere una sua visita a Redriff, noleggiai un cavallo e una guida con 5 scellini che il capitano mi prestò e mi misi in cammino per casa mia. Per la strada osservando la piccolezza delle case, degli alberi, degli animali e della gente, mi pareva d'essere ancora a Lilliput. Temevo sempre di pestare i viandanti che incontravo, e talora cacciavo degli urli perché mi lasciassero libero il passo, tanto che un paio di volte rischiai di farmi rompere la testa per la mia tracotanza. Arrivato che fui a casa mia, e per giungervi dovetti domandare la strada, un servo mi aprì la porta, ed io mi chinai per entrare, temendo di battere la testa, come un'oca quando entra nel suo covo. Mia moglie corse per abbracciarmi e baciarmi, ed io mi chinai fin sotto i ginocchi, perché mi pareva che altrimenti non sarebbe arrivata alla mia bocca. La mia figliola si inginocchiò per chiedermi la benedizione paterna, ma io non la vidi neppure finché non si fu alzata, tanto ero abituato a stare impettito con la faccia in su e con gli occhi fissi a un'altezza di 60 piedi. Allora cercai di farla rizzare, prendendola per la cintura. Poi guardavo i servi e qualche amico, che per caso si trovava in casa, come se fossero stati tanti pigmei ed io un gigante. A mia moglie dissi che s'era tenuta male e con troppa economia, perché la trovavo ridotta quasi a nulla, come pure la figliola. Insomma, ebbi un contegno così bizzarro che tutti pensavano fossi ammattito, come da principio aveva creduto il capitano. Riferisco ciò per dimostrare quanto grande è il potere dell'abitudine e dei pregiudizi. Dopo poco tempo, però, rifeci l'occhio all'aspetto delle persone di famiglia e degli amici. Mia moglie giurò che non mi avrebbe più lasciato imbarcare, ma la mia mala sorte aveva disposto altrimenti, come il lettore vedrà in seguito. Qui intanto finisce la seconda parte dei miei avventurosi viaggi.